Una, essenzialmente. Due. Il risultato della tua premessa, se io ho capito bene, è riducibile a una proposizione fortemente nichilista. Nel Parlamento non c'è un ordinamento giuridico. Non c'è ordinamento giuridico. Non c'è un ordine, almeno per noi kelseniani, per cui l'ordine comporta una certa struttura e una gerarchia, non c'è un giudice e quindi non si parla di diritto. Questo significa che noi abbiamo un'istituzione che sta fuori dai fondamenti dello Stato di diritto. Si esercita un potere senza una regola giuridica. E io aderisco alla tua opinione, però l'aderisco nel senso che accetto questa come descrizione realistica delle cose, ma rifiuto come dottrina prescrittiva. Non è ammissibile che in uno Stato di diritto il Parlamento non abbia un ordinamento giuridico. L'altra cosa che dicevi, mi sembra che ci sia una forte contraddizione tra dire che il regolamento è frutto di un procedimento deliberato e organizzato dalla Costituzione e quindi è costruito come un procedimento con cui si assumono alcune decisioni normative. Il regolamento deve contenere regole giuridiche. E poi dire, però il regolamento in realtà non è una fonte che resista e nessun giudice lo può far applicare come parametro. E questo mi sembra che sia una bella contraddizione. Allora, non ho capito se questo lo dicevi in fase descrittiva o se lo accetti anche come ricostruzione in termini prescrittivi, nel senso che è accettabile che sia così. È verissimo che le forze politiche hanno sempre preferito risolvere o non risolvere scontri e problemi all'interno delle Camere e nessuno si è affacciato cercando un giudice. Questo è un segno, secondo me, molto, molto forte, molto pesante della nostra forma di governo reale, no? Una politica che da questo punto di vista funziona esattamente come una casta. Le cose interne vengono gestite all'interno. Lo scontro può essere vivace, vivissimo, si può andare sul giornale dicendo abbiamo fatto l'Aventino, non parteciperemo a questa decisione, ma nessuno è venuto mai lo sbuzzo di dire faccio un ricorso alla Corte Costituzionale. Allora, facendo un ricorso alla Corte Costituzionale, che cosa si può dire? Si può dire che la maggioranza ha tolto alla minoranza un diritto, parlo linguaggio del diritto, cioè un potere, una prerogativa che è garantita a dal solo regolamento parlamentare, e forse questo è un'istanza debole, b da quella parte del regolamento parlamentare che è coperto dalla Costituzione. Se io chiedo il ritorno del procedimento ordinario di fronte a una delibera di commissione deliberante, di procedimento di commissione deliberante, quello è un diritto costituzionale. Certo. Se mi viene rifiutato, c'è una violazione in pieno della Costituzione. Allora, la scelta è una scelta politica, quella di non aver voluto fare entrare i giudici nella politica. Questa mi pare una cosa molto grave, però, anche della forma di governo di fatto. Su questo c'è una forma di consociativismo, termine che abborro anch'io come te, ma è comunque la logica di dire fuori dai piedi giudici. Fuori dai piedi giudici si porta dietro un altro passo, fuori dai piedi il diritto, perché io sono vissuto e cresciuto e nato sotto questa semplificante idea, che io sono un sempliciotto di idee, dove c'è diritto c'è giudice, e se no si parla di musica o di altre arti. Adesso io ho rotto il ghiaccio, voglio vedere nuotare le foche.
Con riferimento al fatto che il regolamento parlamentare non sia parametro e che punti dei conti, se non hai capito, condividi questa scelta. Anch'io qui ho delle perplessità, perché consideriamo che il regolamento deve essere qualcosa approvato con una maggioranza qualificata. Questo avrà un significato, soprattutto se pensiamo che nella tematica delle norme interposte sono considerate norme interposte fonti che non hanno una posizione qualificata all'interno dell'ordinamento dal punto di vista della loro approvazione. Il regolamento parlamentare invece, che è, come dire, è assistito da questa forza particolare dovuta alle maggioranze richieste per l'approvazione, però stranamente non può essere considerato norma interposta, e questo secondo me da un punto di vista teorico è problematico. Anch'io credo che in realtà le forze politiche non abbiano voluto che un giudice si intromettesse, e credo anche che il giudice sia stato ben contento di non intromettersi, e quindi diciamo che da questo punto di vista ci sono stati degli interessi convergenti. Però secondo me il fatto che ci sia una acquiescenza delle minoranze, per esempio, nei confronti di atteggiamenti prevaricatori della maggioranza, perché probabilmente sarà successo, e sarà successo anche nel periodo cosiddetto consociativo, non solo se non è portato davanti a un giudice non consente di applicare il diritto, cioè non consente che si raggiunga in termini di diritto, ma secondo me mostra anche che il Parlamento si sente completamente slegato dalla rappresentanza politica in quel momento, cioè perché chi sta dentro il Parlamento e chi è minoranza ha una sua rappresentanza del corpo elettorale, di minoranze presenti nel corpo elettorale. Ora, perché io, se sono un elettore di un partito di minoranza, devo sentirmi garantito dal fatto che questo partito poi a livello parlamentare fa tutte le consociazioni che vuole senza che ci sia nessuna possibilità di controllare se ad esempio sono state violate norme costituzionali? Quindi penso che segnali anche questo distacco molto forte, cioè una crisi proprio della rappresentanza politica anche da questo punto di vista. Credere che le regole, anche le regole costituzionali, siano in fondo negoziabili, diciamo così.
Durante una cena, per esempio.
Per esempio durante una cena, ecco. Quindi penso che anche sotto questo profilo forse il ragionamento sul regolamento come parametro, perlomeno in quelle parti in cui il regolamento rappresenta un'attuazione diretta della Costituzione e una tutela delle minoranze, è un ragionamento che va fatto, secondo me anche in riferimento al vizio formale della legge, che mi interessa in particolare, però magari ne parliamo dopo, perché uno degli argomenti sono segnati a Nicola Lucco.
Solo un'informazione: qualche settimana fa abbiamo avuto un incontro di dottorato a Padova con il vicepresidente della Corte Costituzionale Ugo De Siervo, che sollecitando la sottoscritta sul problema del vizio formale ha sostenuto esattamente quello che tu dicevi, cioè che a suo avviso il regolamento parlamentare non può operare come parametro interposto e men che meno potrebbe essere atto sindacabile, perché non esiste una regola giuridica di cui abbiano la cui vigenza sia la disponibilità degli stessi soggetti che la producono e che dovrebbero applicarla. Quindi l'argomento che operava il vicepresidente era esattamente quello che tu mi sembrava accennassi.
No, questa è una tautologia. Perché ti precedo prima che tu mi dia della tautologica.
Forse si confonde l'effetto con la causa.
No, l'essere col dover essere.
No, scusa, è chiaro che ci sono tanti casi di norme che vengono prodotte per essere applicate dallo stesso soggetto che l'ha prodotte. Quindi non è. Dopodiché sono vincolanti. Ecco, è proprio questo il punto. Il punto è che chi dà per scontato. No, è chiaro che se tu dai per scontato, se si dà per scontato che non ci può essere il giudice perché nessuno può sindacare sull'applicazione che la regola riceve, ma questo proprio noi non possiamo darlo per scontato, questo per rispondere. Io non ritengo che questo sia. Io descrivo perché secondo me adesso, scusate, non è che voglio. Però nel diritto parlamentare, cioè gli approcci crisafulliani, che a me sono ben noti perché io ho studiato sul Crisafulli e come BIN ritengo che se c'è norma giuridica ci deve essere giudice, no? Ora, la storia del diritto parlamentare che pesa ancora in quello che sembra un atteggiamento della casta, premetto subito che secondo me certo che la minoranza, certo che l'opposizione dovrebbe ricorrere alla Corte Costituzionale, anche se la Corte magari dice che quello è un conflitto intrapotere e non si può ritenere ammissibile, cioè deve tempestare, quindi che loro, che questi soggetti politici non abbiano capito che la musica è cambiata, questo è verissimo, però appunto bisogna fargli capire, tutti noi abbiamo la responsabilità di far capire che non è più come una volta, che non c'è più uno scambio alla pari, comunque lo si voglia definire, adesso chi comanda impone la sua regola che poi vale anche per il futuro, quindi è la fine del mondo. Ora, la storia del diritto parlamentare è che il giudice non conosce del diritto parlamentare, ma non solo in Inghilterra, tutt'oggi la dottoressa Lenner lo sa benissimo perché ha scritto al riguardo, i giudici comuni si rifiutano di conoscere delle controversie che riguardano l'applicazione di rapporti perfino di diritto privato con le Camere, perché? Perché il giudice alza la mano. Alza le mani, l'ultimo che ci ha provato a non alzare le mani è stata la Cassazione quando ha sollevato la questione di legittimità del regolamento parlamentare in relazione all'autodichia, quindi una doppia censura, e la Corte ha detto che il regolamento è espressione della centralità del Parlamento. Quindi questa prassi che noi abbiamo, questa ci vuole proprio consuetudine, che il giudice non conosce, non vuole conoscere, ma nessun giudice si azzarda a fare questo, lo ritiene fuori dai suoi compiti. Questa è la storia che pesa, che la Costituzione ha recuperato in una certa misura, perché è chiaro che la Costituzione, fondando un sistema democratico, ha messo al centro il Parlamento per tutti i motivi che conosciamo benissimo e si è riagganciata alla mitologia della sovranità parlamentare in questo senso, rivissuta alla luce appunto dell'autonomia delle forze politiche rappresentative di tutto l'elettorato. Quindi non è che deve essere così, secondo me, è che qui pesa un fatto innegabile che è vero, in altri paesi è stato superato più facilmente, però insomma, facciamo dei paragoni. Sempre per rimanere sul piano della storia, e cioè in Francia a mettere la sindacabilità delle leggi, adesso ci sono arrivati, se no facevano il sindacato preventivo perché per non mettere in discussione la sovranità legislativa. In Germania non è un caso che in Germania ci sia il sindacato sulle attività dell'assemblea, la Germania ha istituito un sindacato sulla legittimità dei partiti politici, decidendo quelli che sono fuori legge e quelli che non lo sono. Quindi che la giuridicizzazione si sia spinta all'interno delle assemblee, quando loro le assemblee le hanno perse e non le hanno neanche ricostituite con le loro forze, come invece è successo in Italia, perché quelli che hanno scritto la Costituzione tedesca erano dei mandatari degli alleati e qualcuno che hanno trovato che era un oppositore sopravvissuto al nazismo. Quindi è chiaro che noi ci rispecchiamo in una Costituzione diversa perché abbiamo una storia diversa. Questo non significa naturalmente che si debba prescrivere, non ho nessuna intenzione di prescrivere che l'assetto del diritto parlamentare debba essere questo, però non posso fingere che ci sia il giudice quando il giudice non, di fatto non c'è e non si è evoluta questa situazione, quindi è in ritardo rispetto al cambiamento che sicuramente c'è stato. Ora, il regolamento deve contenere regole giuridiche, ora certo, però voglio capire come si concilia questo con la flessibilità del regolamento, che perfino un crisafulliano a tutto campo come Cicconetti, no? Dice il regolamento parlamentare è un atto con forza di legge, però è flessibile e derogabile. A quali condizioni? E le stabilisce l'assemblea. Quindi certo che deve contenere regole giuridiche, però per rispondere, insomma, per provare a rispondere a Giuditta, naturalmente il problema del regolamento parlamentare è un problema di legittimazione della fonte, perché è vero che è approvato con la maggioranza assoluta, però insomma non solo io la penso così poi ormai, però questa maggioranza assoluta nei rapporti all'interno del Parlamento, nei rapporti all'interno del Parlamento, mi garantisce che il regolamento tenga conto delle esigenze delle minoranze? La risposta è no. Poi noi possiamo anche ritenere, possiamo discutere di questo. Fatto sta che il regolamento approvato a maggioranza assoluta, anzi i regolamenti del 71 approvati praticamente all'unanimità, hanno avuto la loro storia, il loro destino, sono stati applicati, poi non sono stati applicati quando è stato necessario, quindi è un modello di funzionamento che deve essere bloccato dall'esterno e che non consente, sempre per motivi storici, io ritengo, non consente un paragone, diciamo, asettico, se mi consenti, con altri tipi di norme interposte, cioè non è la stessa cosa, perché i regolamenti parlamentari sono sempre stati considerati dalla dottrina, sempre, e lo sono tuttora, perfino in Germania, questa è una cosa sconvolgente, però è così, sono sempre state considerate norme interne. E norme interne vuol dire norme o non norme, semplicemente per me e per Bin, perché se non sono, se sono interne, oppure norme di un ordinamento autonomo, derivato, quello che vuoi, giuridiche, ma giuridiche in un altro senso, sempre per sostenere che cosa? Che queste norme non debbono essere applicate dal giudice dell'ordinamento generale. Quindi in quest'ottica, ripeto, l'assimilazione con altre norme interposte è difficile da fare, perché il retroterra è sempre l'idea che nasce col Parlamento inglese, la madre di tutti i parlamenti, che queste norme non siano conoscibili, non siano applicabili, semplicemente applicabili con la coercizione dello Stato. Quindi nessuno tradizionalmente può pensare di chiedere al giudice che l'Assemblea gli riconosca un diritto che l'Assemblea stessa non gli ha voluto riconoscere. Ma questo non era solo una manifestazione di rapporti di forza brutali, perché l'Assemblea si reggeva su una logica interna che era quella del principio rappresentativo, però inteso come qualcosa di totalmente altro dal sistema che si chiude con la garanzia giurisdizionale. Lì erano due mondi che non dovevano venire a contatto e che adesso stanno, certo, con lo Stato costituzionale sono entrati a contatto.
È un sistema che non regge più.
Certo, non regge più, però quando la Costituzione dice il regolamento va approvato a maggioranza assoluta, secondo me sta parlando, per i motivi appunto storici, sta parlando del regolamento come atto interno delle Camere. Poi naturalmente col tempo questa interpretazione deve evolvere, però non si può dare per scontato quello che è invece per altri casi, come appunto la legge di delega e così via, in cui è stato formalizzato un certo tipo di vincolo, bene o male. Questa è almeno la mia opinione, poi certo mi rendo conto che è tutto molto discutibile, non avendo diciamo riscontri, perché non abbiamo riscontri.
Quindi, scusi, rimanendo sempre appunto sul piano teorico in assenza di riscontri e ragionando forse in modo troppo semplificato, ma la via del conflitto risulterebbe più semplice da questo punto di vista, perché si eliminano tutti i problemi relativi al valore della fonte e si va a colpire il comportamento.
Certo.
Il problema è che bisogna che qualcuno lo sollevi sul
conflitto.
Ci sarebbe anche la controprova, non è esattamente la stessa cosa, ma il cambio di giurisprudenza sull'articolo 68 della Costituzione.
Certo, bravissimo.
Nasce proprio da un risvolto assolutamente nuovo nell'interpretare l'articolo 68 è un giudizio del Parlamento sull'articolo 68.
Certo.
Quindi un giudizio adottato secondo regole parlamentari.
No, questo io ho dimenticato di dirlo, ma chiaro, il primo passo di avvicinamento a questo nuovo modello è proprio l'immunità, dove la Corte interpreta il 68, non è che va a vedere le regole che sono state applicate dalle assemblee, dice infatti tu hai violato o non hai violato, poi con tutta la rigidità che invece nell'immunità c'è per i motivi che sappiamo.
Perché ci sono anche degli effetti esterni, per cui sì. Non puoi dire che è un atto interno.
Ma in quel caso la Corte ha voluto forzatamente di condurre lo schema del conflitto di giurisdizioni, quello che è un problema di sentenza che interpreta l'articolo 3, mi pare, della legge che aveva dato attuazione all'articolo al nuovo 68, che è stato promosso in sede incidentale e che si dà un'interpretazione tale per cui sostanzialmente riconduce, dice ai giudici, proponetemi conflitti di attribuzione laddove il Parlamento volesse assumere alla lettera la nuova legge ordinaria, scavalcando tutti i paletti che fino adesso io ho fissato con la mia giurisprudenza. E in modo più diretto per dire, voglio mantenermi, voglio il giudizio caso per caso, per procedere i problemi che chiedono i Bunzini segnalava.
Sì, sì.
Io non so.
Aspetta, c'è la decreta.
Direi che forse nel caso della garanzia delle minoranze all'interno del Parlamento il problema è la legittimazione del conflitto, perché per quanto la Corte abbia sempre detto che non abbia mai escluso esplicitamente che il singolo parlamentare possa sollevare un conflitto di attribuzione, no? Nei due casi che si sono verificati la Corte diceva che nella fattispecie non ci sono attribuzioni da rivendicare in quanto tale, ma non escludeva, solo che diciamo fino a tutt'oggi non è chiaro giusto, ecco, il potere di emendamento, il diritto di voto del parlamentare, si discute in dottrina, però se la Corte ha detto che in teoria non si può escludere che il singolo parlamentare solleva il conflitto, forse un giorno, se qualcuno avrà il coraggio in Parlamento di rivendicare il suo diritto di voto, che è insomma il diritto di iniziativa, però questo è il problema, quindi la Corte deve cambiare giurisprudenza in qualche modo sulla legittimazione al conflitto, altrimenti quello che è successo nel caso del 68 qui non si verifica, perché lì hai la definizione come soggetto interessato a sollevare. Qui abbiamo i partiti, che la Corte anche di recente continua a non considerare darsi legittimato, o il singolo parlamentare.
Qualcuno di minoranze qualificate nominate direttamente.
Certo, però ecco, bisogna provarci, nel senso che magari dal punto di vista teorico si può sostenere certamente, io mi sto riferendo alla giurisprudenza costituzionale, cioè basandomi su quello che è stata la tendenza degli ultimi anni, come loro si sono comportati rispetto a movimenti e insomma a partiti politici che magari hanno anche una diffusione e una rappresentatività di un paese diciamo anche rilevante. Allora mi viene da pensare che siccome non ha mai chiuso la porta l'idea del singolo, del parlamentare singolo, questa potrebbe essere una soluzione. Però devo anche dire, d'altro canto, nonostante tutti questi progressi, la possibilità di impugnare le applicazioni della Costituzione fatte dal Parlamento non attraverso il regolamento, ma attraverso le linee, questo è il trucco che abbiamo scoperto con il 68, no? Attacchiamo l'applicazione concreta che il Parlamento fa a prescindere dal regolamento. No? Questo è andato bene col 68, ma noi pensiamo al legame che c'è tra questa convenzione sull'applicazione delle norme costituzionali che tutelano le garanzie, che è venuta meno e che sta inducendo forse la Corte a cambiare giurisprudenza, e il problema dello scollamento con la rappresentanza politica, perché giustamente lei dice noi diciamo, eleggiamo delle persone, un partito di minoranza che poi il Parlamento non difende i diritti costituzionali delle minoranze, e però questo scollamento con la rappresentanza politica purtroppo è una delle prime contraddizioni che emergono anche dalla Costituzione, perché noi accanto al 68 c'è un articolo 66 in una Costituzione che è fondata sul principio pluralistico e democratico, la sovranità popolare, i diritti politici, poi abbiamo l'articolo 66 che a differenza del 68 non ci dà nessun parametro per giudicare le delibere di convalida delle Camere. Col 68 abbiamo...
Vabbè, però qui abbiamo il divieto di arbitrio della giurisprudenza tedesca che mi pare...
Io sono
pessimista. Sei, cosa hai detto, pessimista?
Ma va. Condivido la relazione che ha fatto lo stesso Lamenti. Il problema è che secondo me con questo tipo di Corte costituzionale, con questo tipo di giurisprudenza, anche a voler concedere che ci sia un'opposizione che abbia finalmente assunto una cultura istituzionale, che proponga un genere
di ricorsi di questo tipo, credo che con questa volta, ripeto, gli argomenti che finora ho utilizzato, non credo che si potrà cavare qualche cosa. Questo lo dico perché, fermo restando che certamente le sentenze della Corte sono figlie anche del loro tempo, e quindi certamente le sentenze del 78 e dell'85 sul conto degli astenuti, dell'autodichia, sono frutto di quella temperie storica. Io però sono convinto che gli argomenti utilizzati dalla Corte sono argomenti così pesanti, così forti, che quando la Corte si appella all'indipendenza delle Camere, all'indipendenza volenteggiata, fa dei regolamenti parlamentari l'espressione di quelle indipendenze, quindi li accomuna in blocco come manifestazione di quelle indipendenze e come tale sottratta a qualsiasi tipo di giudizio esterno. Ora, questo genere di argomenti, secondo me, è difficilmente scalfibile, a meno che, troppo dirottoso, perché l'interessato è un'interpolazione, per questo non sono, come dire, convinto che la giurisprudenza che la Corte sta cominciando a emanare sui decreti leggi, sugli sindacabilità, sia una giurisprudenza che possa lasciar sperare qualcosa di positivo sui regolamenti parlamentari, perché lì evidentemente la Corte ha un aggancio sul testo della Costituzione e forse anche per riflettere non sta valutando gli interna corporis, sta valutando il modo con cui si legifera e il problema della ripartizione del potere legislativo tra Camere e Governo, il modo con cui le Camere interpretano il 68, ma lì c'è un appiglio nell'esercizio delle loro funzioni che consente alla Corte di poter eventualmente intervenire sull'interpretazione del testo, fino quasi a far sentire la legge del 2003. Ma sui regolamenti parlamentari, noi tranne il 72, figli non ne abbiamo. E anche quando ce li ha, dico, la Corte si è dimostrata divinissima, cioè la sentenza sui pianisti è veramente sotto questo profilo, secondo me, paradigmatica. Per non dire quella sull'autodichia, dove la Corte stessa riconosce che ci sono in gioco dei valori costituzionali. Io, preparandomi questo convegno, ho visto che finalmente la Giunta per il regolamento della Camera sta per varare una riforma di quella che mi conferma, dove sono tutti d'accordo, per la riforma del sistema delle impugnazioni, della terzietà, dei ricorsi per indipendenti, il sistema arrivando dopo 20 anni.
C'è voluta sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sennò
come?
C'è voluta sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sennò
sì,
assolutamente
esatto,
l'altro
fatto.
Esatto.
Allora, il problema è che io. C'è molto giudice deve essere coraggio di porre questo problema. Allora, io pongo questo interrogativo. Siamo sicuri che basta semplicemente un cambiamento di giurisprudenza della Corte Costituzionale per riuscire su quel problema? O dobbiamo in qualche modo intervenire sulla Costituzione? Cercando di.
Guarda che ti spogliamo, eh. Dillo ancora una volta, ti espelliamo. Giù le mani della Costituzione, scherzando.
No, dico, se per, come dire, incentivare, agevolare l'intervento della Corte, è opportuno a questo punto intervenire sul testo della Costituzione. Perché io sono profondamente dubbioso, ripeto, che la Corte ha queste condizioni. Ogni qualvolta si è aperto lo spiraglio, la Corte l'ha chiuso, fino al giudizio, fino al conflitto di attribuzione dei partiti politici. La Corte avrebbe potuto, con altre generi di argomentazione, accettare la nostra attribuzione, aprendo anche i gruppi parlamentari. La Corte lì utilizza degli argomenti che sono anche lì molto pesanti, che non lasciano intravedere prospettive rose, diciamo così.
Scusa, osservatore, però. Allora, lasciamo stare la questione dei partiti politici, perché lì la soggettività del conflitto era veramente difficile da sostenere, anche io che tutto sommato ho professato una tesi estrema su quello. Sorrentino mi aveva telefonato, mi ricordo, dicendo aiutami almeno tu, e ho detto guarda, me la sento francamente, non saprei proprio da che parte prendere un argomento. Però una cosa non mi è chiara, e per un verso non sono d'accordo perciò con quello che tu dicevi. Allora, se tu mi dici che questa Corte non si può fidare perché c'è la Saul e altre brave gente, siamo d'accordo.
No,
sono una Corte che ha il minimo storico. cioè aspettare che una corte del minimo storico innovi coraggiosamente la giurisprudenza è effettivamente, ma questi sono discorsi che non ci riguardano poco, ci riguardano molto, ma insomma non sono dei problemi di diritto. Il problema del diritto che a me non è chiaro è se noi non siamo in assenza di regole giuridiche, di un giudice o semplicemente di parti. Io ho l'impressione che innanzitutto noi manchiamo di parti, non ci sono parti processuali, che parti che vogliono diventare parti processuali, non vogliono portare la questione al giudice. Però secondo me la sentenza sul decreto legge Petruzzelli, la seconda, apre uno spiraglio che va letto, nella misura in cui si può dare un senso alle cose che scrive la Corte, va letto come un monito. E lì c'è un passaggio che non penso sia stato messo a caso, dove si dice: attenzione, le procedure parlamentari non riguardano solo i poteri, si riflettono sui diritti. Quello è un passaggio su cui io mi aspetterei che qualcuno ci metta una posta. Allora, se uno deve impugnare la classica legge devastante frutto del maxi emendamento del voto di fiducia, la può impugnare dicendo, ne parliamo dopo, qui si salta una fase che è obbligatoria per Costituzione, l'esame in commissione, e quindi c'è una violazione del procedimento, del giusto procedimento costituzionale delle leggi. E questa non è una cosa che riguarda i partiti, i gruppi, eccetera, questa è una cosa che riguarda i diritti soggettivi. Non vedrei una differenza tra l'argomentazione usata per impallinare il decreto Petruzzelli, no, mi confondo con la persona di cui aspetto da alcuni giorni una telefonata, un meccanismo procedimentale del genere. Da questo punto di vista, più che l'idea del conflitto di attribuzione che implicherebbe una partenza dall'interno del Parlamento, mi vedrei piuttosto un martellamento di questioni di legittimità costituzionale. E non è un pipistrello, questo è il mio collega di penale, vestito da tesi di laurea. Ti sei messo l'impermeabile per questo, fatto bene. Non so se mi sono spiegato, se, sì, sì. Su questo non sei tanto d'accordo, perché è probabilmente un massiccio, lo dicevi forse tu prima, un massiccio intervento su questi temi da parte dell'ordinanza di emissione nel giudizio di legittimità costituzionale, il segno potrebbero lasciare.
Io ho una perplessità rispetto a questa cosa, cioè al fatto che l'apertura sul decreto legge possa essere estesa, possa essere estesa anche al controllo di legittimità formale sulla legge, perché lì in realtà la Corte annulla, ma sulla base, cioè annulla anche la legge di conversione, ma sulla base di un vizio in realtà quasi sostanziale del decreto legge, quindi non è un vizio sostanziale che si traduce in un vizio procedurale per la legge di conversione. Non so se è la stessa cosa possa...
Posso rispondere? Lì la Corte dice... Dice che la sentenza sul decreto legge ha annullato la legge di conversione per un vizio sostanziale del decreto legge che la legge di conversione non avrebbe sanato, giusto? Ora questo però la Corte dice, primo, questa cosa dei diritti che è la leva su cui si può costruire il mondo, si può cambiare tutto, cioè se tu parti dai diritti ormai puoi arrivare dovunque, e finora non c'eravamo partiti dai diritti, quindi anzi l'immunità è partita dai diritti, cioè delle persone lese, è arrivata dove è arrivata la giurisprudenza sull'immunità. Se ora noi la inseriamo nel procedimento legislativo arriviamo dove ci pare. Però lì la Corte dice chiaramente che il problema del decreto legge è che comprime i tempi di riflessione e di discussione del Parlamento, che è costretto sotto il ricatto, già per il fatto stesso che il decreto legge è assunto sotto la responsabilità del Governo, è costretto sotto ricatto a approvare o a respingere in toto quello che il governo propone al Parlamento stesso, e quindi lì fa vedere chiaramente che questa compressione e negazione dell'esame parlamentare che il decreto legge favorisce con i tempi ristretti e con le modalità con cui viene presentato alle Camere, questa compressione appunto si traduce in una compressione non solo dei poteri del Parlamento, che lascerebbe tutto, diciamo, nei rapporti interni alla forma di governo, ma poi nei diritti che vengono incisi inevitabilmente dalla legge, ma non perché la legge disciplina quei diritti, ma perché comunque la legge assicura al cittadino che la legge venga discussa, mentre in quel caso non è stata discussa.
E farei una proposta, sentiamo Nicola, tanto non è che si allontana come argomento e poi riprendiamo il dibattito.